Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo, come anticipato ieri, anche di un'operazione finanziaria che non riguarda il risico bancario, ma riguarda lo scambio, diciamo così, tra quota delle Poste e quota della Cassa Depositi e Prestiti, rispettivamente, appunto, per quello che riguarda da un lato Nexi e quindi la crescita di Cassa Depositi e Prestiti in Nexi, utilizzando la quota che era in mano alle Poste, e viceversa la crescita di Poste Italiane dentro Telecom Italia, perché viene rilevata la quota che era in mano al CDP, perché è un'operazione così che intuitivamente non si capisce quale obiettivo abbia. Questo per quello che riguarda le operazioni di mercato. Poi invece sui temi più generali, chiaramente riprenderemo l'intervento di Mario Draghi, che ha lanciato a Bruxelles un altro, non è un richiamo, avvertimento, è quella che gli inglesi chiamano call to action, cioè una mobilitazione, nel senso che Draghi ha detto: attenzione, l'Europa alla fine resterà da sola a doversi gestire i suoi problemi, a partire da quelli della difesa e della difesa e del ruolo in Ucraina, e soprattutto è tornato su un tema che aveva già affrontato in un'intervista, in un articolo sul Financial Times, cioè che più che i dazi messi o minacciati da Trump, i veri dazi sono gli autodazi, diciamo così, che l'Europa ha all'interno del suo mercato, che nonostante il nome è un mercato ancora fatto di varie barriere alla circolazione di servizi e merci, che hanno un impatto negativo su quella che potrebbe essere la crescita e il fatturato dei gruppi, ben più alto di quello che potrebbe arrivare dai dazi posti dagli Stati Uniti. E poi anche il tema dell'antitrust, o meglio, attenzione, perché l'antitrust europeo si è sempre mosso per evitare la creazione di posizioni dominanti, e questo andava nell'interesse del consumatore, del cittadino europeo, perché se tu hai poi una posizione dominante pratichi il prezzo che vuoi, diciamo così. Però è anche vero che in contemporanea, con le sfide che ci attendono, questa logica ha un senso in alcuni settori, tipicamente quelli legati al mondo dei servizi, del commercio, ma non ha senso quando tu devi creare campioni nazionali, campioni europei, no? Quindi campioni continentali, perché tu ti devi la sfida ce l'hai con gli Stati Uniti e con la Cina, e anche con l'India, che per quello che riguarda la Cina non ha problemi a finanziare con denaro pubblico i suoi gruppi. L'India in parte, ma a dimensioni molto grosse, e gli Stati Uniti, pensate solo all'operazione IRA di Biden, hanno lanciato operazioni molto importanti anche per finanziare, diciamo così, la produzione o il trasferimento produttivo anche di gruppi europei negli Stati Uniti, con grosse agevolazioni economiche. Ha detto Draghi: la risposta deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte e deve essere commisurato la risposta all'entità delle sfide. L'Unione Europea deve agire come se fosse un unico Stato, ed è importante che la Commissione riceva tutto il sostegno necessario. Il fabbisogno finanziario, in una stima prudente, è comunque enorme, tra i 750 e gli 800 miliardi, e servirà un debito comune. Tra l'altro, insomma, e poi quella la frase che molti hanno ripreso: il mondo confortevole è finito, che richiama molto l'espressione britannica che ha la comfort zone, quel mondo, quella situazione di grande comfort da cui non vorresti mai uscire. Ebbene, l'Unione Europea c'è uscita, cioè il mondo non è più in quella situazione, e ha detto bisogna combattere adesso per difendere valori esistenziali. E insomma, ci sono tanti altri passaggi che ascolteremo. L'Unione Europea deve agire come se fosse un unico Stato. Il problema non è quello che pensa Draghi, se posso permettermi, o quello che possono pensare molti osservatori. Il problema è come questo poi si traduce e si declina nelle singole politiche nazionali, perché abbiamo visto anche in tempi non sospetti, in casi non sospetti, che poi arrivano subito i distinguo, cioè insomma non c'è un consenso dei vari paesi, per esempio sul debito comune, no? E per non parlare poi del mercato unico, qualcuno mi sta chiedendo ma è sulla tassazione, perché abbiamo tassazioni diverse tra Germania e Olanda, ma si figuri, anche Lussemburgo. Però non so se si può restare alti e non cadere solo su, adesso questa è una settimana delicatissima in Germania perché si va al voto, ce ne occuperemo anche noi, poi lunedì avremo gli approfondimenti. Però se si vuole guardare alti, è innegabile che al di là dei dazi o non dazi, a quanto saranno i dazi, non perdiamoci, sì, sono cose importanti, ma quello che è finito è un mondo, ma non è finito da oggi, ma diciamo che Trump ha dato l'ulteriore spallata, è un mondo in cui l'Europa, se vuole contare qualcosa, deve parlare con una voce unica, fatta di sintesi e quant'altro, perché altrimenti l'asse Indo-Pacifico, laddove intendo dire Cina, India da una parte e Stati Uniti dall'altra, è l'asse critico ma anche diciamo economico del futuro. È inutile girarci attorno. Se poi vogliamo continuare a pensare che l'Europa sia al centro del mondo e in questo modo pensare che ognuno possa parlare con voce sua, auguri, come si dice in gergo. Parleremo a proposito di sfide anche dell'intelligenza artificiale che è stata lanciata da Elon Musk in rivalità totale con ChatGPT di OpenAI, quindi di Sam Altman, che è adesso il nemico di Musk, anche perché Musk ha offerto 97 miliardi per comprarsi ChatGPT, l'altro gli ha detto no, te ne offriamo noi 9 per comprarci X, l'ex Twitter, ma al di là delle battute i due si fanno una guerra senza esclusione di colpi. Elon Musk, dicevo ieri, ha presentato il modello Grok 3 aggiornato, che secondo lui è l'intelligenza artificiale più intelligente della Terra, però lo dice lui, sappiamo che il buon Musk va preso con le pinze quando parla, nel senso che tende leggermente all'iperbole, mettiamo così, no? Come argomento e tecnica retorica. Comunque lui ha affermato che in base a parametri matematici scientifici di codifica Grok 3 batte sia Google Gemini di Alphabet sia il modello V3 di DeepSeek, il grande spauracchio cinese, sia Claude di Anthropic sia GPT-4 di OpenAI. Ha una potenza di calcolo più che decuplicata rispetto al suo predecessore. Vabbè, ne parleremo, anche perché qui c'è tutto lo sfondo anche economico. OpenAI e XAI hanno raccolto fondi a ritmo serrato da XAI di Musk in trattative per raccogliere circa 10 miliardi di dollari in un round di finanziamento che andrebbe a valutare l'azienda, solo quella, 75 miliardi, mentre OpenAI è in trattative per raccogliere altri 40 miliardi di dollari in un round di raccolta fondi che porterebbe la valutazione fino a 300 miliardi di dollari. E anche di questo parleremo, e poi invece in apertura parleremo di cose molto più prosaiche, ma non per questo meno importanti. La Francia ha detto no ieri all'ipotesi del doppio tunnel sul Monte Bianco. Peccato che, come abbiamo raccontato in questi mesi, il Monte Bianco avrà un insieme di interruzioni continue nei prossimi anni. Ora, oltre ai problemi delle altre. Ora, il tema è sempre dello sbocco nord-ovest, perché e c'è una posizione molto dura, diciamo, anche degli industriali, oltre che della regione Val d'Aosta. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il digitale terrestre nel canale 246. L'ascoltatore mi chiede ma come c'entra, come rientra in quello che lei ha appena detto su lo scontro Elon Musk, Altman e la nuova, diciamo, il nuovo aggiornamento di intelligenza artificiale, tutto il progetto Stargate. Entra nel fatto che Altman è dentro il progetto Stargate, il progetto Stargate che serve a creare le infrastrutture e implementare poi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale vale nell'intenzione del presidente Trump 500 miliardi di dollari ed è visto come fumo negli occhi da parte di Elon Musk. Comunque vi arriveremo, andiamo subito sui mercati finanziari e poi anche, come di sempre diciamo, gli altri mercati. Ieri era chiusa, ricorderete, Wall Street, il President's Day, oggi invece è aperta, partiamo da lì. Poco mosso il Nasdaq, invariato, Dow Jones meno 0,21, Standard & Poor's invariato. Milano che è come oggi riporta correttamente e giustamente il Sole 24 Ore, è la borsa record post pandemia, anche oggi guadagna un altro 0,6% e siamo a 38.560 punti. Parigi più 0,38, Londra invariata, Francoforte più 0,30%. Dunque l'euro si mantiene relativamente forte, 1,04,62, tra i titoli le borse europee, come sentite, sono abbastanza piatte. Da noi si muove da un lato Telecom Italia per il tema che diciamo affronteremo anche più avanti, e un po' il risico bancario cosiddetto. Il Banco BPM sale del 2,50%, la Pop Sondrio sale dell'1,80%, Intesa San Paolo, che non è della partita, fa più 1,60%, Unicredit più 1,5%, Monte dei Paschi più 1,5%, Mediobanca più 1,30% e Biper più 1,40%. Su cosa scommette? Ma guardate, da quello che vediamo il mercato scommette in un'offerta che verranno aumentate le tre grandi partite in corso, quindi Biper sul Popolare di Sondrio, Monte dei Paschi su Mediobanca, Unicredit su BPM, mentre BPM ha già annunciato che aumenta l'offerta per Anima. Queste tre partite sono sotto a livello di mercato di circa 3 miliardi, poi distribuiti un po' diversamente. Cosa vuol dire? Che complessivamente le quotazioni di borsa sono superiori rispetto alle offerte arrivate di circa 3 miliardi di tutte e tre. Allora è ovvio che se il mercato continua a comprare, il titolo va su, con ogni probabilità si aspetta che i rilanci verranno effettuati, quindi offerte migliorative, come si dice in gergo. Pronto opposto, Amplifon meno 2, Ferrari meno 1,1, A2A meno 1, come di Assorin, Azimut meno 0,75%. E su Telecom Italia incide il fatto anche che ci sono indiscrezioni di stampa secondo cui i manager di Poste Italiane, e adesso arriveremo poi alla, avrebbero avuto dialoghi con Vivendi, che in questo momento è il primo azionista di Telecom, ma Poste diventa il secondo, con l'intenzione di uscire dal capitale della società di telecomunicazione, e ha apprezzato l'approccio di Poste. E poi però Matteo Del Fante ha detto sì, noi siamo disposti a collaborare con Vivendi se comunque decidesse di restare dentro team. Gli altri mercati, scusatemi, allora petrolio fermo a 71,5, il WTI, il Brent a 75,5. prezzi fermi ieri nella rete dei distributori italiani. Il gas, sì, siamo sotto i 50-48 euro a megawattora, un anno fa era 29. L'elettricità continua a essere al doppio, ormai sembra un disco rotto. Il PUN è a 155, quasi 156 euro a megawattora, un anno fa era 83 il costo, quindi sostanzialmente la metà esatta il costo dell'elettricità sul mercato libero. E la media della settimana scorsa è stato per il prezzo dell'elettricità sul mercato libero in borsa 159 euro al megawattora, ossia il doppio rispetto all'anno prima. Ora poi prezzi un po' diversi, tra i 151 euro al megawattora della Sardegna e i 160 del centro nord. Il ministro Pichetto Frattini ha detto: sulla riduzione delle bollette mancano ancora elementi concreti.
Si sta lavorando e basta, cioè non, in questo momento non ci sono ancora elementi concreti per, stiamo osservando il tutto anche rispetto a quello che succede sul gas, perché onestamente anche vedere quello, quando hai un'oscillazione al giro di tre giorni di 7 euro al megawattora, bisogna un attimino avere bene i fari accesi, vediamo nei prossimi.
Vabbè, vediamo, anche perché la bolletta poi noi la paghiamo su questi prezzi di elettricità, nel senso che poi è probabile che il gas scenda quando arriva la stagione primaverile estiva, è sempre successo così, però insomma, e poi la bolletta che ti arriva è quella dei mesi di adesso. Non lo dico perché io non ho ancora capito concretamente, ma è colpa mia, che cosa, per quale motivo non si riesca a trovare una bolletta che riflette di più tutte le componenti e non solo il costo della componente gas per produrre elettricità, cioè la componente che costa di più. Hanno provato a spiegarmi, evidentemente non ci arrivo, cioè non capisco perché non si riesca a fare un minimo di decoupling, cioè andare a scorporare quello che è il costo del gas da tutti invece i fattori, le fonti che contribuiscono a produrre la bolletta, e quindi dentro le rinnovabili e quant'altro. Invece si usa solo la fonte più cara. Buone notizie, due buone notizie oggi sull'Italia. La prima è lo spread, siamo ai minimi dal 2021 a 105 punti base. Va molto bene la raccolta del BTP più, ha superato 3 miliardi anche oggi. Ieri ha fatto 5,6 miliardi nel primo giorno. La seconda buona notizia, perché per me è una buona notizia, quando lo Stato incassa di più dalla lotta all'evasione, 33 miliardi e mezzo nel 2024, solo dall'evasione vera e propria sono arrivati 26,3 miliardi, 1,6 miliardi in più, o meglio dei 33,4 miliardi affluiti nelle casse dello Stato, 33,4 miliardi in più, l'80%, cioè 26,3 miliardi, sono dovuti al recupero dell'evasione fiscale. Poi c'è stato anche l'aumento del gettito spontaneo, cioè le somme versate al fisco spontaneamente, sono 587 miliardi di euro, 43 miliardi in più rispetto al 2023, e più 8%, ha illustrato i dati il direttore dell'Agenzia delle Entrate, e ha detto c'è la maggiore fedeltà fiscale è in continua crescita, la possiamo definire strutturale. Sono volati anche i rimborsi fiscali che hanno toccato i 24,2 miliardi di euro. Deludente è l'unica voce negativa, la rottamazione, la pace fiscale, hanno fatto il 30% in meno rispetto al 2023, solo 3,5 miliardi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social dice: un recupero record da evasione anche grazie all'attività del governo.
Condivido con voi una buona notizia sul lavoro del governo nel contrasto all'evasione fiscale. Il ministro Giorgetti, il vice ministro Leo hanno presentato oggi gli ultimi dati. Da questi dati emerge che la somma recuperata nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 33,4 miliardi di euro, ben 8,2 miliardi in più rispetto al 2022, quando questo governo non si era ancora insediato. Una somma mai raggiunta prima nella storia della nostra nazione. E sono risultati ottenuti grazie certamente all'ottimo lavoro dell'Agenzia delle Entrate, ma anche grazie a specifiche norme che sono state introdotte da questo governo, come quelle contro l'odioso fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività che eludono il fisco, aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando tasse e contributi e poi riaprendo con un altro nome. Era un fenomeno che riguardava soprattutto gli extracomunitari.
Allora, ottime notizie, ripeto, quando arriva un aumento delle incasse fiscali dello Stato e dal recupero dell'evasione, 26 miliardi di recupero dell'evasione, che sono 1,6 miliardi in più rispetto al 2023, il più 6,5%. Secondo me aiuta molto, ma ormai da anni, la fatturazione elettronica, anche se mi permettete, qualcuno si arrabbierà, e l'obbligo sempre più alto e la possibilità sempre più alta dell'utilizzo delle carte e quindi l'obbligo per gli esercenti di avere la carta di pagamento elettronica. Però quello che dicevo, l'unica notizia non bella è che c'è un calo forte degli incassi da rottamazione e pace fiscale. Lo dico perché la Lega, come sapete, fa parte del dibattito politico, ha proposto la rottamazione quinques, quindi possibilità di regolarizzare i debiti fiscali accumulati tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, estinti in 120 rate mensili, questa su 10 anni, questa è la proposta, senza sanzioni e interessi. Allora, le prime simulazioni ministeriali, le anticipate solo 24 ore, vorrebbero la super rottamazione seria e definitiva ipotizzata dalla Lega costerebbe 5 miliardi e 200 milioni quest'anno, 3 miliardi l'anno prossimo e 2,3 miliardi nel 2027. Poi inizierebbero a entrare, visto che entrerebbe anche qualcosa, ma nei 10 anni tu avresti un passivo di 1,5 miliardi. Perché questo? Perché i saldi di finanza pubblica, il bilancio pubblico, tiene invece conto di interessi e sanzioni che verrebbero cancellati dalla rottamazione. Quindi la rottamazione ha un costo sul bilancio pubblico e non è che sia gratis. In aggiunta non viene contemplato il pagamento diluito in 10 anni. Quindi insomma, uno è per la rottamazione, bellissimo, il mondo è bello perché è vario, basta sapere tutta la notizia, cioè che costa 5 miliardi 2 quest'anno, 3 miliardi il prossimo, 2,3 miliardi l'anno prossimo. Ecco perché il viceministro Leo, con cui c'è stata frizione con la Lega, lui è di Fratelli d'Italia, ha detto, a mio avviso correttamente, vediamo le coperture, vediamo i conti pubblici, perché non sono pochissimi soldi, eh? Se il principio deve essere sparare diciamo la proposta e chi se ne frega delle coperture, faccio notare che è un principio anticostituzionale, ma ampiamente disatteso, perché la Costituzione prevede che qualunque proposta di legge deve indicare anche le sue coperture. Se avessimo fatto così non avremmo il più grande debito europeo, ma comunque è un principio poco serio. Non è che posso dire che era il principio su cui abbiamo contestato il 110, su cui abbiamo contestato anche il reddito di cittadinanza, e non ho nessun problema a contestare la rottamazione, non in sé, ma con questo modello e con questi costi. Tant'è che anche oggi Leo ha detto meglio fare la rottamazione o ridurre l'IRPEF, ha detto facciamo i carotaggi numerici, che è un termine che si usa di solito nel mondo minerario, nelle esplorazioni, e poi facciamo una scelta. Il ministro Salvini invece ha detto che la scadenza del PNRR a giugno 2026 verrà rivista. Io non ho però altri elementi, nel senso non è arrivata una decisione europea, Io oggettivamente non vedo nulla di strano in questo caso a posticipare di 6 mesi o di un periodo di un anno opere già avviate, già cantierate, che devono solo essere finite. Cioè, voglio dire, se un paese, vale per l'Italia, per la Spagna, per la Francia, per la Germania, l'opera, poniamo, infrastrutturale, è in fase di completamento, si può anche stabilire, ma bloccare tutto quando ti manca il 10% dell'opera mi sembrerebbe una follia europea, anche perché i soldi sono stati utilizzati e quant'altro. Poi si può ragionare su che margini dare. Certo, non è che puoi allargare le maglie, i tempi per opere che ancora non sono partite. Lo dico perché, insomma, oggi il ministro Salvini ha ricordato, era andato a Genova per un sopralluogo sui cantieri liguri del Terzo Valico, ha detto ad aprile ripartono i lavori. Sapete che sul Terzo Valico è stata trovata, se non ricordo male, proprio la presenza di gas mentre stavano scavando, la dico male, insomma, i tunnel per il Terzo Valico. Sono fronti interessati dal gas, la priorità è chiaramente garantire la sicurezza dei lavoratori, però io ricordo che quando verrà ultimato, quello permetterà di fare, ma ne abbiamo parlato con il ministro legato alle FS, Milano-Genova in un'ora o anche meno, con un vantaggio intanto per tra Genova e Milano, che non sono due piccole città, ma è un vantaggio che va anche su tutta la linea tirrenica, un pochino dimenticata, diciamo così, anche l'Adriatica, non è che... perché comunque anche per la linea tirrenica, cioè Milano, Genova, Massa, Pisa e quant'altro, hai un risparmio nella tratta, avrai un risparmio nella tratta Milano-Genova. Dunque, una notizia non buona invece arriva dalla Confcommercio, chiudiamo con questo: la crescita del 2025 va tutta costruita da zero. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il PIL sarebbe rimasto fermo, secondo i dati che hanno, a gennaio, e cresciuto dello 0,2 a febbraio, ma soprattutto, aggiungo io, siccome siamo entrati in frenata nel 2025, va costruita da zero, vuol dire che non ti porti in eredità nulla dal 2024, dice Confcommercio. I consumi di gennaio sono stati molto incerti, un più 0,3% sullo stesso mese del 2024, calano le spese per beni meno 0,1, crescono quelle per servizi più 1,4%. Abbiamo da una parte trasporti aerei più 11,5%, auto invece meno 3,8%. Bene anche la domanda per alberghi, pasti e consumazioni fuori casa, più 2% rispetto al gennaio del 2025. Con questo chiudiamo, andiamo su meteo, pubblicità, e poi, a proposito di infrastrutture, andiamo a raccontare quello che è l'infrastruttura che non c'è, e cioè il Monte Bianco.
Focus Economia.
Febbraio 2025, un'interruzione totale della circolazione notturna e infrasettimanale dalle ore 19 alle ore 6, 11 ore, la notte tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio, c'è già stata, 11 interruzioni totali della circolazione notturna e infrasettimanali per 8 ore, e non vi leggo la settimana, una interruzione totale della circolazione di nuovo tra lunedì 24 e martedì 25 febbraio, durata di 2 ore, 2 notti di circolazione a senso unico alternato tra mercoledì 26, giovedì 27, giovedì 27 e venerdì 28. Questo solo per quello che riguarda il mese di febbraio. Stiamo parlando del tunnel del Monte Bianco, quindi un'interruzione totale, 11 interruzioni totali della circolazione notturna e un'altra interruzione totale della circolazione notturna infrasettimanale, 2 notti di circolazione a senso unico alternato. Potrei andare avanti con marzo, 8 interruzioni totali della circolazione notturna infrasettimanale dalle 22 alle 6, 8 ore, 5 notti di circolazione a senso unico alternato, e poi si va ad aprile e così via. Praticamente si fa prima a dire quando si può transitare per il tunnel del Monte Bianco normalmente, che non dire il resto. Perché lo dico? Perché Una delle ipotesi non risolutive, i lavori del Monte Bianco andranno avanti, adesso, l'interruzione va avanti degli anni, adesso chiederò al presidente Turcato quanto, ma ne parliamo perché Parigi ha chiarito ieri con il Ministero dei Trasporti che non vuole il raddoppio del traforo, ha detto non abbiamo cambiato posizione sul tunnel del Monte Bianco. In questo modo viene incontro a chi? Alla Val dell'Arve, quella che va da Chamonix a Monte Bianco, e da Chamonix anche in giù, scusatemi, dove i tir sono un problema più sentito e non vogliono il raddoppio. Ora, Aosta e Roma invece spingono per la seconda canna, come si chiama in gergo, per agevolare il passaggio di merci e persone su gomma. Tutto questo, lo ricordo, è esasperato anche dalla situazione degli altri valichi alpini in quella zona, e mi riferisco al Fréjus soprattutto. Presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Barisoni, e ai suoi radioascoltatori.
Senta, quanto andranno avanti queste interruzioni? Per quanti anni?
Allora, erano previsti per 18 anni, la prova che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi da settembre a dicembre, le dico che quei 18 anni lì non basteranno.
Ah.
E quindi presumibilmente si parla di molti anni in più.
Cioè io sarò in pensione a questo punto, dai. Spero almeno
verosimilmente
questo.
Sì.
Spero almeno questo. Allora, senta, queste interruzioni chiaramente sono un problema, lo dico, parto del problema minore, c'è tutto un turismo che si muove, per esempio, da Ginevra verso la Val d'Aosta, perché può non sembrare intuitivo, ma ci metti molto meno a Ginevra a Courmayeur che non andare in altre località di montagna svizzera. E poi però c'è tutto il tema del trasporto su gomma. Ora, la proposta vostra, la Francia ha detto no. Qual è la situazione su Fréjus? Perché su Fréjus, se ricordo male, ci sono stati 507.000 veicoli commerciali nella parte stradale e c'è quella piccola frana che ha bloccato tutto. Vi hanno dato qualche garanzia su Fréjus?
Diciamo verosimilmente dovrebbe riaprire a fine dell'anno 2025 la parte ferroviaria.
Che è quella ancora bloccata, giusto?
Che è quella ancora bloccata, esatto, sì.
Ecco, adesso volevo il suo commento sulla posizione francese, perché loro dicono no, la Valle dell'Arve non potrebbe tollerare un aumento del traffico pesante.
Ribadisco ancora una volta che noi non stiamo portando avanti un progetto di raddoppio dei flussi di veicoli e dell'aumento dell'inquinamento, ma di una migliore organizzazione della struttura, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Devo dirle, se mi fa una domanda a riferimento alla risposta del ministro sull'interpellanza di un deputato francese, devo dire che mi coglie un attimo impreparato, in quanto il 7 di febbraio, quando il ministro Tajani a Nizza, presente anche il ministro francese, ha fatto una dichiarazione congiunta dove si diceva che poteva essere un'apertura da parte francese, evidentemente la notizia di ieri sicuramente mi ha un po' raffreddato alla mia speranza che si vedesse la luce fino in fondo di questo tunnel.
Quindi,
perché noi restiamo su quella posizione lì.
E lei dice, ma non sarebbe per aumentare il traffico su gomma, ma per alternarlo meglio, gestirlo meglio?
Assolutamente sì, continuiamo a ribadire con forza poi che il flusso oggi presente sul traforo del Monte Bianco resterebbe immutato, soltanto che verrebbe gestito in modo diverso e migliore avendo due tunnel che percorrono la stessa tratta. Tipo un tunnel che va, un tunnel che rientra dall'Italia verso la Francia, in modo tale che tanti oggi impedimenti, perché lei diceva prima giustamente ai radioascoltatori, di fermi del parte del tunnel, quindi delle chiusure, una che fa anche sorridere era perché una persona straniera percorreva a piedi il tunnel e ovviamente le norme prevedono il blocco del tunnel stesso.
Cioè uno straniero percorso per il tunnel, si è bloccato il tunnel?
Certo, la normativa prevede che il tunnel venga bloccato da parte italiana e francese, viene fatto evacuare la persona, in questo caso una persona che stava percorrendo il tunnel a piedi, portato a una delle due estremità e da lì poi riparte il flusso dei veicoli ogni andata e ogni uscita.
Quindi voi dite, guardate, avremo solo una canna che va verso la Francia, un'altra canna che va verso l'Italia, questo non comporterebbe un aumento dell'elemento circolante. Ed è molto sorpreso, se ho ben capito, perché le dichiarazioni congiunte Italia-Francia del 7 febbraio andavano in direzione opposta.
Sì, andavano su un'apertura.
Su un'apertura,
dove sicuramente,
quantomeno.
Le dico, anche il fatto che io propongo, noi proponiamo il flusso in una canna e il ritorno in un'altra può essere anche rivisto, cioè magari doppia canna che va, doppia che viene, o quello è tutto da ragionare assieme, ma che la necessità di un raddoppio di quel tunnel, come le dicevo, con una chiusura prolungata per oltre 25 anni, credo che sia veramente un problema importante.
Senta, ma lei, io lo chiedo proprio come curiosità, ma perché 25 anni? Perché alcuni ascoltatori mi hanno detto, ma non si poteva chiudere magari per un periodo un po' più lungo, ma per molto meno tempo e fare tutti i lavori?
Allora, si ipotizzava che se lo chiudessimo in modo prolungato, stiamo parlando di più di 3 o 4 anni.
Ah, vabbè, a quel punto.
Fatta questa chiusura di 3 o 4 anni, andrebbe a ricambiare tutto il percorso per quanto riguarda la logistica delle varie aziende. E non le nego che oltretutto resteremo comunque con un tunnel monocanna che da qui ai prossimi anni verrebbe ridimensionato e non permetterebbe più il transito di certi tipi di veicoli.
Senta, perché su Fréjus, tra l'altro, c'è sia la parte, diciamo, gomma, ma c'è anche la parte treno, lo dico chi mi sta scrivendo. Fréjus e Gottardo fanno 80.000 treni ogni anno e il nostro settore logistico li usa per trasferire il 30% delle materie prime e dei prodotti finiti. Poi l'altro grosso vali, gli altri due grossi valici sono chiaramente Brennero e Tarvisio, con il 50% dei traffici su gomma. Ma il Gottardo ha problemi? Chiedo, insomma, perché a questo punto mi sto anche perdendo in tutta questa difficoltà.
Il Gottardo continua ad avere problemi e non le nego che anche lui dovrà andare in manutenzione. Quindi la situazione è generale. Poi noi abbiamo come punta dell'iceberg il traforo del Monte Bianco, certo, ma anche tutti gli altri valichi alpini hanno dei grossi problemi.
Sì, e ho visto anche una stima di danni, perché insomma ho visto anche le dichiarazioni del presidente Orsini, che ha detto non possiamo non pensare che il raddoppio vada sostenuto un costo di 1,2 miliardi a fronte di 11 miliardi di danni stimati in questi prossimi anni per le chiusure periodiche. Voi avete anche una stima dei danni già attuali su tutti questi imbuti?
Devo dire la verità, no. Abbiamo dato mandato al centro studi di predisporre uno studio su questi danni. A oggi non ho una risposta esatta, ma sul fattore che il presidente Orsini diceva degli 11 miliardi, era valutato sui 18 di chiusura, ma prolungando quegli 11 miliardi vanno in n volte.
Eh beh, certo. Tra l'altro, visto che l'ultimo dato che abbiamo sul 2023, il trasporto ferroviario merci ha avuto perdite stimate in 90 milioni di fatturato per quello che riguarda tutto il fronte, però adesso aspettiamo i dati anche sul 2024. Senta, per concludere, mi rendo conto che la domanda non è di facile risposta, ma che cosa si potrebbe fare nel frattempo? Perché temo che questa opposizione francese ricristallizzi e riblocchi tutto.
Allora, io la sfera di vetro non ce l'ho, certo. Io spero e mi auguro che il vice premier nonché ministro degli esteri italiani riesca a parlare in qualche camera, per così dire, oscura col suo omologo e riescano a trovare una soluzione per il bene di tutti, perché anche noi industriali capiamo che il futuro è ESG, green e quant'altro, ma nel frattempo bisogna arrivarcela, perché guardate semplicemente il Green Deal che cosa sta provocando sull'automotive europea rispetto al resto del mondo.
Allora, quindi vedo, dunque, alcuni dicono i francesi non vogliono raddoppio perché li penalizzerebbe dal punto di vista economico. Allora, era un'ipotesi che era già stata ventilata sulla lentezza estrema per rimuovere questa piccola frana del Fréjus, cioè che la Francia non abbia molta voglia delle merci italiane che transitano. Allora, a parte il fatto che queste merci non vanno solo in Francia, quindi non è che tutto. E poi ci sono anche le merci francesi che vengono in Italia, per cui mi sembrerebbe una posizione così un po' tafazzista, per cui lei non ha avuto sospetti che ci sia un ostruzionismo, diciamo così. È un po' diversa la posizione dell'Austria su questo, devo dire, perché l'Austria è semplicemente transito, ma la Francia esporta anche molto in Italia. Prego, presidente Turcato.
Sì, non ho elementi per darle una risposta se c'è qualche ostruzionismo reale e concreto. Per dirle, la parte confindustriale francese appoggia la parte confindustriale italiana, quindi le dico dal punto di vista industriale no, a livello politico non sono in grado di rispondere.
E poi c'è il tunnel del Coltenda che è chiuso da 5 anni, mi scrive un ascoltatore, può essere, io adesso non conosco così bene tutto, ma sì, perché ne avevamo parlato, ha ragione anche anche l'ascoltatore. Presidente Turcato, in bocca al lupo, perché noi ogni tanto rifacciamo il punto, ma non per la Val d'Aosta e basta, ci mancherebbe, la Val d'Aosta è importante, ma perché è chiaro che tutta l'economia che orbita attorno, quindi il Piemonte, la Liguria, un pezzo della Lombardia, cioè solo per stare nell'ambito diciamo interregionale, non è solo il tema della Val d'Aosta, ma è il tema di come facciamo, visto l'importanza che ha per noi l'export, a esportare se ci chiudono i tunnel. Lo dico banalmente, comunque vedremo, vi terremo aggiornati. Grazie intanto al presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato.
Grazie a lei e buon lavoro.
Allora, c'è qualcuno che ce l'ha con quello che ha detto Draghi, adesso lo commenteremo dopo il G24, lo capite, Mario Draghi è un fallito come voi. Averne di falliti come Draghi, posso dirlo, sapete che sono di parte quando parlo di Draghi, ma averne di falliti, poi piacerebbe sapere che io sia un fallito, c'è dubbio, piacerebbe sapere il cursus honorum che ha avuto l'ascoltatore, ma insomma... Allora, qui c'è una partita che non c'entra col risico bancario, ma che può sembrare il gioco delle tre o delle due carte, apparentemente. Perché? Le Poste sono diventate il secondo azionista di TIM, dietro Vivendi, che ha il 23,7%. Perché? Perché hanno acquistato da Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce anche il risparmio degli italiani, comunque da Cassa Depositi e Prestiti, il 9,8% di TIM. Quindi le Poste sono entrate in TIM e sono il secondo azionista. Dall'altra parte hanno ceduto a Cassa Depositi e Prestiti il 3,8% di Nexi. Nexi è un gruppo, un colosso nei pagamenti elettronici. Così la Cassa Depositi e Prestiti sale in Nexi dal 14,4% al 18,26%. Ora chiederemo a Laura Serafini, che saluto e ringrazio. Buonasera Laura.
Buonasera a voi.
Dopo il GR24, che cos'è sta partita? Le Poste che entrano in telecomunicazioni, Cassa Depositi e Prestiti che entra in Nexi, e soprattutto perché il titolo TIM oggi molto si è ravvivato in borsa sulla base degli incontri tra Poste Italiane e Vivendi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp dopo il GR24.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle. E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo. Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Laura Serafini, ha fatto tempo solo a salutarla e introdurla per parlare di questa partita. Io ho fatto come battuta, sembra un po' il gioco delle tre carte, ma come mai, Laura, le Poste Italiane, acquistando la quota della Cassa Depositi e Prestiti 9,8%, diventano a questo punto il secondo azionista di TIM, e mentre Cassa Depositi e Prestiti acquista una quota del 3,8% che aveva Poste in Nexi e sale al 18,26% di Nexi, quindi gruppo che gestisce, uno dei gruppi che gestiscono le carte di pagamento. Poi Poste dovrà dare 180 milioni di conguaglio in più a Cassa Depositi e Prestiti. E perché il mercato oggi si è entusiasmato sulla notizia che c'è stato un colloquio tra Poste Italiane e Vivendi, che è il primo azionista di TIM. Prego, Laura.
Ma insomma, diciamo, questi colloqui sono la conferma di quanto era già un po' emerso nel weekend, cioè il fattore importante che spiega perché il titolo TIM era crollato venerdì, ha perso intorno al 6-7% e sta quindi poi recuperando questa settimana, è che di fatto l'ingresso di Poste nel capitale di TIM Telecom non è un tentativo di bloccare, diciamo, operazioni con operatori esteri, quindi nel caso specifico con gli IAD, ma entra perché può essere un soggetto industriale che ha la capacità di coordinare e declinare anche ovviamente negli interessi italiani eventuali alleanze, partnership e quant'altro. Quindi il fatto di aver voluto un po' far emergere questo messaggio, di dire non siamo qui per bloccare ma siamo qua per, come dire, sviluppare, integrare con altre attività italiane diciamo questo operatore della telefonia mobile, quindi una delle diciamo declinazioni di questa storia è la possibilità di creare consolidamento del mercato italiano, cioè di ridurre il numero di operatori nella telefonia mobile e quindi ridurre la guerra dei prezzi e quindi riportare chi opera sul mercato alla possibilità di offrire un servizio e avere anche una remunerazione.
Ti chiedo, ma per la parte italiana, diciamo così, non bastava la quota di CDP, perché CDP è già dello Stato?
Allora, secondo me, perché poi noi i dettagli li capiremo nei prossimi giorni, sì. No? Venerdì poi c'è la call sui conti e penso che la D del Sante spiegherà qualcosa in più, ma quello che io ho capito è che la partecipazione CDP ormai era una partecipazione finanziaria.
Okay. Non operativa, Poste, industriale, diciamo.
Esatto, Poste fa tantissime cose, opera nella logistica, opera nei pagamenti, ha i servizi finanziari, ti vende l'energia. Tante di queste cose le fanno anche gli operatori di telefonia, quindi le possibilità di sinergie sono importanti. Bisogna vedere come lo fanno, no? Ovviamente è chiaro che c'è un problema anche di struttura societaria e di governance, cioè la presenza di Poste con una quota attorno al 10% dentro questo gruppo non ha un grande senso, cioè a lungo termine rischia di penalizzare le quotazioni Poste, perché diventa la holding che controlla, no, una società.
Sì.
Quindi bisogna vedere lì quali tipi
saranno,
anche sviluppi societari. E ovviamente le notizie che sono traprese sui giornali di colloqui, che in realtà non è che sono cominciati oggi, no? Per arrivare a un'operazione del genere vuol dire che, come dire, dei contatti ci sono già stati da tempo. Ovviamente però i vari azionisti coinvolti, sia nel capitale sia come potenziali partnership, bisogna capire dove convergono gli interessi.
Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, perché poi adesso parleremo di intelligenza artificiale, ma in ballo c'è anche tutta l'operazione Open Fiber FiberCop, no? Cioè il fatto che noi abbiamo creato due società per connettere, per mettere la fibra nel paese, ed è un elemento diseconomico. Allora, a che punto siamo lì? Perché alcuni dicono, visto che fra poco parlo di Elon Musk, guardate che rischia di essere superata da Starlink, da collegamenti molto più economici e rapidi, tutta l'operazione di cablaggio, anche poi nelle aree a fallimento di mercato. Prego.
Guarda, questo secondo me è un bel interrogativo, cioè, e non credo che la risposta chiara ce l'abbiano, perché poi bisogna vedere anche la qualità del servizio che
certo.
Questo collegamento, diciamo, non via cavo ti viene dato. È lo stesso tema che noi ci siamo posti quando è uscito il 5G, no? Che si diceva le aree si possono coprire anche con le antennine e quindi con la rete mobile. Bisogna vedere che qualità ti serve, cioè quello che tu fai, se sei un ospedale che fa interventi via remoto, sei un distretto industriale che ha bisogno di connessione continua, eccetera, magari un certo tipo di connessione non va bene, quindi
sì, certo.
Bisogna capire bene cosa serve a chi.
Sì, e poi c'è tutto il tema delle aree a fallimento di mercato, in cui non puoi chiedere all'operatore privato di intervenire, devi usare soldi pubblici. Grazie a Laura Serafini, venerdì vedremo, perché appunto, come ricordavi, Delfante, il numero uno delle Poste italiane, dovrà anche dire qualcosa sul senso industriale di questa operazione, visto che finanziario non mi sembra più industriale. Grazie anche a Laura Serafini. Noi restiamo in tema, diciamo così, di tecnologia, ma non per sapere come connetteremo l'Italia, che ancora non è coperta, e soprattutto le aree a fallimento di mercato, sono le aree in cui nessun privato va perché sono poco densamente abitate. Nel frattempo invece, ieri Elon Musk ha presentato Grok 3. Cos'è Grok 3? È la versione della tecnologia chatbot che, secondo lui, rappresenta l'intelligenza artificiale più intelligente della Terra. Ma sappiamo che Elon Musk ha tanti pregi, sicuramente non la modestia. Grok 3 batte Google Gemini di Alphabet, il modello V3 di DeepSeek, Claude di Anthropic e GPT-4 di OpenAI. Allora, quando io devo capirci qualcosa, perché di intelligenza ho poco e anche di artificiale, chiedo al nostro Enrico Pagliarini, che è appunto il guru di Radio 24 sulle tecnologie. Enrico, buonasera.
Ciao a tutti, buonasera
guru
a tutti.
Guru no, diciamo l'esperto, guru non mi piace.
Sì, dai, esatto.
Allora, bravo. Senti, tu sei riuscito a vedere se Grok 3 batte, come dice lui, tutti gli altri modelli, ma soprattutto qual è, dal tuo punto di vista, la novità che porta, visto che lui, quanto a marketing, non deve imparare niente da nessuno, però poi vorrei andare anche nella concretezza, nel cammello.
Allora, al momento nessuno può dire, nemmeno il ricercatore negli Stati Uniti può dire se questo sistema è effettivamente migliore degli altri. Ci possiamo basare solo sulle dichiarazioni fatte da xAI, che è la società di Elon Musk che sviluppa intelligenza artificiale all'interno di X, che è la piattaforma, la ex Twitter, perché effettivamente il modo principale per utilizzare questo sistema è usando Twitter, l'ex Twitter che si chiama X. C'è una funzione che per il momento è aperta agli abbonati in versione illimitata. Per chi non paga l'abbonamento, che è di circa 22 euro al mese, è una versione limitata. Però per il momento nessuno ha avuto tempo, perché è di poche ore fa la presentazione, di fare delle analisi approfondite per vedere se effettivamente questo sistema è migliore degli altri. Però stiamo assistendo ad una gara che di settimana in settimana di mese in mese vede l'uno superare l'altro. Abbiamo visto DeepSeek che ha superato per alcune cose OpenAI, adesso arriva Grok 3. OpenAI nel frattempo sta quasi tutte le settimane proponendo nuovi modelli, perché in realtà poi stiamo parlando di una serie di modelli che sono ottimizzati per fare determinate cose, determinate funzioni. Però sicuramente è un modello molto evoluto e Elon Musk sta cercando di dire la sua in un settore dove non nascondiamoci dietro un dito, è un po' indietro, perché lui, sappiamo, aveva fondato OpenAI, poi è uscito litigando, sta cercando in tutti i modi di bloccare la trasformazione di OpenAI da società no profit ad una società commerciale, che potrebbe anche ricevere molti più capitali rispetto a quelli che riceve oggi. Quindi sta cercando di recuperare un terreno che ha un po' perso, e probabilmente si è un po' allineato a tutti gli altri.
Allora, qualcuno mi dice: ma lei rosica per il successo di Musk, ma quando mai? Sembra che abbia paura, si capisce che lei non capisce molto intelligenza artificiale, e l'ho appena detto io, grazie, ed è il motivo per cui invito Pagliarini, insomma, la spiegazione la davo da solo. Allora, senti, in tutto questo però vorrei capire un'ultima cosa, Enrico. Ieri Xi Jinping ha convocato, loro li chiamano in un modo, i sei piccoli draghi, cioè sei start-up che puntano a rivoluzionare la tecnologia mondiale, ma soprattutto anche tra i 20 e i 30 fondatori e amministratori delle più grandi aziende tecnologiche cinesi saranno attesi. Ieri, dicevo, invece, lui ha incontrato grandi soggetti privati, tra cui è ricomparso Jack Ma, che era finito nell'ombra, fondatore di Alibaba. Ecco, non ti dico il nome di tutti gli altri, c'era il numero uno di BYD, Wang Chanfu, sì, sì, e via così. Tu come hai letto questa mossa? C'è una risposta alla sfida lanciata dall'America, il tentativo di riaprire ai privati che erano stati molto limitati da parte di Xi anche nella ricerca tecnologica?
Esattamente, proprio così. È molto interessante quello che stanno facendo, perché Xi Jinping non lo ha detto esplicitamente, ma di fatto sta chiedendo quasi aiuto alle aziende private tecnologiche cinesi per costruire una risposta agli Stati Uniti nel campo dell'intelligenza artificiale. Perché ricordiamo, non è che basta fare un modello o alcuni modelli di intelligenza artificiale che sono superiori nelle prestazioni, nelle performance, sì, rispetto a quelli americani. Bisogna costruire un'industria, e su questo non c'è nulla, non si può aggiungere nulla rispetto a quello che stiamo vedendo. Gli Stati Uniti hanno un'industria, poi sui modelli di business possiamo metterci a discutere se questi possono produrre utili nei prossimi mesi o nei prossimi anni, però non c'è dubbio che gli Stati Uniti hanno un'industria. E anche qui potrei fare un accenno a Elon Musk, che di fatto non ha un modello commerciale. Cioè, un conto è se Microsoft, Google, Amazon introducono sistemi di intelligenza artificiale che poi possono vendere ai loro clienti, sono milioni. Certo. È un conto, e se tu i clienti non ce li hai, o comunque hai una presenza solo in Cina, perché, o comunque in Asia, perché le aziende cinesi, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, hanno una presenza solo in Cina, e l'ambizione è quella di invece andare in altri paesi oltre all'area di competenza cinese.
Mi fa gioco questa tua analisi, perché qui stiamo parlando del futuro. Non sto dicendo che il futuro sia solo intelligenza artificiale, per molti sarà solo una grandissima innovazione di processo, ma non un'altra rivoluzione come quella che è stata dettata dall'arrivo dell'algoritmo. Però, mentre qui la Cina convoca tutti gli imprenditori e vuole riaprirsi al capitale privato, gli Stati Uniti, c'è lo scontro tra Elon Musk e Altman, ma c'è il progetto Stargate che vale 500 miliardi. Oggi Mario Draghi ha parlato al Parlamento europeo e ha detto una cosa banale, l'ha ridetta: l'Europa rischia l'isolamento, o si sveglia o è morta. Ha detto anche ai deputati, ai paesi, basta dire di no, non si può dire di no a tutto, e ha detto servono 800 miliardi l'anno per sostenere la Commissione e per le nuove stime di debito comune europeo. Sentiamo questo passaggio in cui ha detto a tutti i presenti: il mondo confortevole dell'Europa, la comfort zone europea, è terminata, e poi l'Unione Europea deve agire come se fosse un unico Stato e servono 800 miliardi. Lo sentiamo in inglese, ovviamente.
Now this comfortable world is finished. And so we have to take stock of that and ask ourselves, we want to defend these existential values, our European Union, for the things actually can do for us? Or we should simply leave? Leave to go where? And that's where the report really starts. The whole report is a guideline on how we can fight for our own existential values. So we must, it's not an issue whether I'm an optimist or whether one should have confidence or anything, but we must be confident, we must be optimistic. To cope with these challenges, it's increasingly clear that we need to act more and more as if we were one state. The complexity of the policy response involving research, industry, trade and finance will require an unprecedented degree of coordination between all actors, national governments and parliaments, the Commission and the European Parliament. The figure of 750-800 billion euros of investments that are needed. I said before, it's a conservative estimate. We do need to issue common debt. That's what the report says. And this common debt has to be, by definition, supranational, because countries don't have, some countries do have fiscal space, but not enough for themselves for pursue these objectives, even the largest countries.
I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
Oh. Allora, sì, quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi. Era un po' che non lo dicevo, ovviamente non l'abbiamo fatto per sovrare, questa però base non è quella mixata con Draghi. Allora, ha detto, insomma, il mondo confortevole è finito. O uno crea l'Europa oppure se ne va, e ha anche aggiunto per andarsene dove, questo è il riferimento a tutti quelli che dicono usciamo dall'Europa, sì, dove vai? E poi devi agire come se fosse un unico Stato, servono 800 miliardi di euro l'anno per sostenere la Commissione, occorre che si passi dal voto dalla maggioranza assoluta alla maggioranza qualificata, cioè non è qualificata, non è che un piccolo Stato può bloccare tutto, e pensiamo all'Ungheria, non si può dire di no a tutto e devono fare qualcosa. L'indipendenza energetica rende l'Unione Europea sovrana sull'energia. Alla mitica Adriana Ceretelli, buonasera Adriana.
Buonasera, buonasera a tutti.
Chiedo solo una cosa, quali sono state le prime reazioni? Perché sai, in questi casi tutti applaudono, poi tutti tornano a casa e uno inizia a dire no, però debito comune no, no, però io non voglio rinunciare a questo. Come va? Come si va a reazioni? O a conformismo?
Direi che sono abbastanza
a conformismo,
soprattutto marginali, come d'altra parte erano state le reazioni al piano Draghi, cioè nel senso, quando aveva presentato in settembre, tutti a dire certo, una bellissima impostazione, assolutamente condivisibile, poi quando però vai al nocciolo della questione, e allora cosa si fa per togliere le barriere al mercato unico, per investire questi mega capitali che sono necessari sulla transizione verde e digitale, perché lì dentro non c'è la difesa, in quella cifra, e le stime che diciamo prevedono per esempio l'aumento delle spese militari nella NATO rispetto alle attuali, se dovessimo passare dal 2 al 3%, 2 al quale non siamo ancora arrivati, del PIL, dovremmo spendere 250 miliardi all'anno in più. Se dovessimo arrivare al 5% che ci chiede Trump, bisognerebbe spendere 750 miliardi in più. Questi sono gli ordini di grandezza di fronte ai quali oggi è l'Europa, cioè 700-800 miliardi per quanto riguarda appunto il recupero di competitività, puntando appunto sull'innovazione, high tech, e sulla, senza rinunciare alla, come dire, all'economia verde. E al tempo stesso cifre che vanno dai 250 ai 750 miliardi per quanto riguarda l'investimento nella spesa militare, nella costruzione della difesa europea. Quindi sono cifre da capogiro in un'Europa dove c'è stata sicuramente von der Leyen, il Presidente della Commissione, che ha fatto proprio nei giorni scorsi un'apertura sull'idea di poter, diciamo, esentare gli investimenti, sì, in difesa dal calcolo del deficit, che è una buona cosa, per carità, una cosa che tra l'altro il governo Meloni aveva chiesto fin dall'inizio, come altri, ma il problema è che sarebbe sicuramente un buon contributo positivo, ma non basterebbe neanche a cominciare. E quindi anche oggi Draghi per esempio ha ribadito la necessità di ricorrere al debito comune, ma su questo ovviamente le elezioni tedesche ci pendono sulla testa, vedremo come finiscono. E però Merz ha fatto delle dichiarazioni proprio in questi giorni dicendo che diciamo il rigore nei conti va assolutamente rispettato, anche perché con sei paesi, tra cui l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, sono tutti con debiti sopra il 100% del PIL, dunque bene al di là della loro produzione di ricchezza nazionale, e tutto questo potrebbe preludere presto una nuova crisi debitoria. Questo per dire l'aria che tira Berlino. Va bene che siamo in diciamo periodo elettorale, però questi sono in generale un po', come dire, le manifestazioni della cultura tedesca, che sarà a sua volta un problema da risolvere.
Sì, perché la Germania è allo stesso tempo il paese più in difficoltà economicamente parlando in Europa, ma è anche il paese che ancora continua a tenere l'ortodossia del deficit sotto controllo, no debito comune e quant'altro. Se qualcuno, nel ringraziare Adriana Ceretelli, ha dei dubbi sulla montata della cifra, faccio notare che c'è una bozza che sta circolando sul Clean Industrial Deal, quello che deve arrivare il 26 febbraio, dove si scrive che l'Unione Europea deve aumentare gli investimenti solo per la parte in energia, industria e trasporti di 480 miliardi rispetto al decennio precedente, solo per la parte industriale, cioè per garantire la transizione ecologica senza far saltare per aria il settore automotive, e poi prevede nuove norme più facili sugli aiuti di Stato. Grazie Adriana Ceretelli. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.